Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Genova, dove abbiamo in linea Bruno Lusuriello. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Bruno.
Buonasera Dario, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ecco, Bruno Lusuriello, noto radioamatore e appassionato di radio. Bruno, ti abbiamo convocato questa sera in trasmissione perché non a caso la settimana scorsa è stata la giornata dedicata al libro, no? Con il Salone del Libro di Torino, però anche gli appassionati di radioascolto, i radioamatori in generale, hanno un'editoria specializzata molto ricca di titoli, di etichette, no? E io tra l'altro, visto che tu hai nella tua storia, diciamo, di appassionato, ho collezionato un bel po' di libri. Grosso modo, tu quando è che hai cominciato, quanti anni avevi quando hai cominciato ad appassionarti alla radio, al radioamatore, e quando è che hai cominciato a comprare libri, Bruno?
Dunque, io ho cominciato circa all'età di 10 anni, in prima media, inferiore, fatto avvolgere da quello che era tutto il mio mondo particolare, no? Cioè, tanto è vero che mi citano anche i professori, all'uno tutto preso dal suo mondo particolare, e a volte trascuravo anche i doveri scolastici, ma era un mondo affascinante, fatto di scienza, di tecnologia. Io sono sempre stato appassionato di fantascienza da bambino. Un libro che non ti ho mandato tra l'elenco di quelli che ho fotografato è Il Grande Libro della Scienza, dove avevo trovato il progetto della radio a galena, la radio a tiro. Ho cominciato a quella, l'ho costruita da 10-11 anni. Non funzionava ovviamente perché avevo sbagliato il filo, il diametro del filo della bobina. Poi il mio caro professore di applicazioni tecniche, era un perito elettrotecnico, è stato un po' il mio mentore.
Infatti ho visto che fra le foto che mi ha inviato ci sono anche dei noti libri che si usano a scuola, no? Come l'Olivieri, sì, Ravelli, sì, di elettrotecnica, sì, esatto. E tra l'altro sì, parecchi libri che sono comparsi sotto etichetta di Radio Kit Elettronica, e mi preme ricordare, no, la figura purtroppo recentemente scomparsa di Nerio Neri, no?
Sì, Nerio Neri, allora io avevo, mi ero appena diplomato, avevo 18-19 anni in elettronica industriale, avevo dato l'esame per la patente speciale perché, essendo diplomato in elettronica industriale, avevo dovuto dare l'esame a tema libero, non a quiz come adesso. Più avanti poi ho dato telegrafia e avevo comprato il libro di Nerio Neri, il mitico Nerio Neri, che ho conosciuto personalmente soltanto nel 2017 a Villa Grifone, nell'80esimo della morte di Guglielmo Marconi. Era del 35, Nerio Neri, una persona
era molto
grande,
legato tra l'altro all'Associazione, sì, Italiana Radio d'Epoca, E sì, peraltro diciamo che credo che sia stato fra i primi con le edizioni di Radio Kit Elettronica a pubblicare molti libri sotto la sua etichetta, anche come la rivista che andava in edicola, anche CQ Elettronica, ha pubblicato molti libri.
Ecco Bruno, però diciamo
che guardando alle tue foto spicca subito alcuni libri di carattere storico, no? Per esempio ho visto che è quasi un reperto questo libro a firma di Maria Cristina Marconi, mio marito Guglielmo. Questo è un reperto. Cosa possiamo dire su questo libro che hai?
Quel libro mi è stato regalato da un amico, poi ne comprai un altro proprio nel 2017. Adesso la copertina mi sembra c'è,
perché noi siamo abituati spesso ai vari eventi a vedere gli interventi della principessa Elettra, no? Che era la figlia.
Sì, esatto, io l'ho conosciuta nel 2017, mia figlia piccolina aveva 4 anni, è riuscita a dare anche un bacino alla principessa, c'era tutta la gente, insomma. E io tra l'altro ho ripercorso a piedi con la bambina parte della strada che portava alla collina dei Celestini.
E come dice questo libro, che come hanno fatto a convincere la moglie, no, a scrivere questo libro? Perché non credo che lei sia proprio aveva iniziato
la moglie di Guglielmo e poi è stato concluso dalla figlia, perché mi sembra sia mancata durante la stesura del testo. E c'è la parte umana, il lato umano del nostro grande maestro scienziato, no? E ora dirti se ho letto tutti i libri che possiedo direi
No, vabbè, mi sembra è chiaro, perché io, chiaramente dalle foto che ci hai mandato, hai una biblioteca davvero molto ricca e non credo che tu possa ricordare nei dettagli tutti i vari libri che hai pubblicato, però diciamo che quelli relativi a Marconi, addirittura vedo che c'è un altro titolo, Marconi e la Reggia Marina Italiana, anche quello è legato a Marconi.
Sì, esatto, c'è anche un libro, adesso non so se compare in quelle fotografie, scritto da Landini, che era l'assistente di bordo sul Panfilo Elettra, e ci sono diversi aneddoti legati anche alla figura di Guglielmo. C'è stato un momento in cui aveva rischiato di finire anche a mare, è stato trattenuto da Landini o da un motorista dell'Elettra. Ci sono tanti lati umani del personaggio, e oltre alla parte tecnica di tutti i vari libri, i testi, poi avrei visto sulla storia della tenda rossa.
Ecco, allora facciamo una cosa, a questo punto ti fermo su questo argomento perché lo voglio parlare in modo più ampio nella seconda parte, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Grazie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Genova, dove abbiamo in linea Bruno Lusuriello, radioamatore. Stiamo parlando un po' dei suoi libri raccolti nella sua personale biblioteca e stavamo giusto per toccare il nocciolo di un argomento molto interessante che lui evidentemente, Bruno, segue sempre molto da vicino, che è quello, ho visto tra le tue foto due libri molto interessanti che sono sempre relativi alla spedizione di Umberto Nobile. Uno è Le radio del generale Nobile e un altro il disastro al Polo Nord. Il primo credo che sia sotto etichetta dell'AIRE, l'associazione italiana dell'epoca. Cosa possiamo dire su questi libri? Eri molto affascinato per comprare due libri addirittura su questo argomento?
Sì, la passione un po' c'è sempre stata, perché il film La tenda rossa è mitico, ora dove Sean Connery, Claudio Cardinale, un film del 68-69 se non ricordo male, no? Tra l'altro c'è la cosa della riparazione del resistore nella radio, in realtà poi il guasto era un altro, si era forato un condensatore nel trasmettitore della famosa ondina 33. Nel 2014 io ho costruito due repliche, perché l'originale è conservato al museo dell'arsenale della Marina Militare qui alla Spezia. Io sono a Genova, quindi sono andato a vedere e ho costruito queste due repliche, tra l'altro sono finito casualmente anche sui libri di Claudio Sicolo, perché ho trovato anche dei dati secondo i quali Nikolaj Rengoldovich Smith, l'SQL dell'epoca russo che aveva ascoltato gli SOS, in realtà c'erano stati degli ascolti giusto due ore circa prima da parte di SQL olandesi, però Smith, il russo, aveva fatto prima ad avvisare l'ambasciata italiana, diciamo, all'estero. È una vicenda affascinante che ancora adesso suscita interesse, anche perché i resti del dirigibile non sono stati trovati, i dispersi che sono andati via con la carcassa neanche, e ancora adesso ci sono delle spedizioni nord-polari.
Sono dei temi storici molto interessanti, peraltro
sì, esatto.
diciamo sia la sua attività di esploratore che in un certo senso di radioamatore, però mi è sorto un po' nuovo vedere questo testo Biaggi racconta, che cos'è?
Sì, Biaggi racconta, allora, è proprio scritto da Giuseppe Biaggi, il marconista di bordo del dirigibile Italia, scritto nel 1929.
Ah, va bene, quindi non era Enzo Biaggi.
No, era Giuseppe Biaggi. Io ho conosciuto anche Giuseppe Biaggi Junior, che è il nipote, vivente a Roma, 67 anni circa.
Ed è sempre inerente a questo argomento, grosso modo.
Sì, è il nipote del marconista.
Ecco,
di
poi vedo tra l'altro tra le varie foto hai molti libri, molte edizioni. Credo che sia quella dell'Associazione Americana dei Radioamatori, no? Il Radioamateur Handbook.
Sì, esattamente. L'American Radio Relay League.
Poi c'hai l'RSGB. All American Wonder, che cos'è questo?
No, ecco, quelli sono due libri che sono finiti lì dentro, relativi al restauro di una Jeep Willys del 43 che ho messo a punto un po' di anni fa, che poi mi sono divertito, poi l'ho venduta e finita malta la mia vecchia Jeep.
Diciamo quindi più o meno una catarba di volumi, di libri. Riesci sì, comunque ad avere sì. degli spazi ancora tutt'oggi per dedicarti alla lettura?
Diciamo che le giornate purtroppo sono di 24 ore, io sono un po' un autocostruttore e ho troppa roba al fuoco, dovrei tant'è vero che non vado, se posso deserto, i mercatini mi invitano a Marsaglia, a Montichiari, cerco di evitare perché poi viene
tranne, mi sembra che purtroppo proprio vicino da te qualche mese fa a marzo, se non vado errato, c'è stato il Marche, che era ancora considerata fino a qualche tempo fa una delle massime fiere del radioamatore, no?
Ma ecco, il Marche, la mostra attrezzature radioamatoriale componentistica, io la frequentavo da quando avevo 12 anni, avevo comprato un oscilloscopio Tektronix, era una bestia valvolare, e adesso purtroppo, diciamo, è diventato tanto cineserie, nel senso si fanno dei mercatini più rionali,
è diventato una specie di mercato delle pulci, diciamo la verità.
Sì, purtroppo sì, diciamo che la tecnologia,
ecco, scusami, perdonami Bruno, però come mai ho visto, non vorrei che essermi sbagliato, ma non mi sembra di non aver visto un World Radiant in the Handbook fra le tue foto, perché è una cosa scontata?
Ecco, scusa, un libro?
Il World Radio TV Handbook dedicato alle broadcasting, non ce l'hai però questo?
Ecco, no, perché io...
Segui di più i radioamatori. No,
io sono nato CD, diciamo, a 13 anni e non sono un grande ascoltatore.
Diciamo che purtroppo, mi dispiace, ma anche quello ha spesso affrontato temi molto tecnici.
C'è un libro sull'ascolto della radio minuto per minuto nel mondo. C'è
vabbè, quindi diciamo un po' più lontano, un po' più da neofiti. Ecco, purtroppo tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. A che cosa ti stai dedicando in questo periodo, Bruno?
Dunque, a un progetto che ho nel cassetto da quando ero adolescente, ricetrasmettitore laser ottico, diciamo nello spazio libero ormai. Parliamo di cose, cioè, ormai viaggiamo sulle fibre ottiche, stanno approntando un cavo sottomarino da Palermo a Genova a 270 terabit al secondo, però è una cosa che mi è rimasta nel cassetto che vorrei concretizzare con degli amici, piuttosto che fare microonde, perché lavorandoci da 40 anni quasi, voglio giocare con i laser, con la luce, comunicare con la luce.
Diciamo che in parole povere ti stai interessando alle cosiddette trasmissioni via laser, che diciamo sono comunque a portata ottica, un po' come le microonde.
Sì, esattamente, diciamo risentono di tutte le problematiche di rifrazione, di scintillazione, però ecco, può essere utile per studiare la propagazione o comunque fare collegamenti a breve distanza, ecco, non sono un
diciamo
partito,
che
non ho...
Poi alla fine l'attività di ricerca dei radioamatori, noi dobbiamo molto all'attività di ricerca dei radioamatori, perché spesso a volte determinate scoperte si sono poi rivelazioni come applicazione anche in campo commerciale, no?
Sicuramente, diciamo, i primi satelliti, il primo satellite americano, Oscar, e comunque anche tanti protocolli digitali di comunicazione, i radioamatori sono tra i primi, poi comunicazione nello spazio, adesso abbiamo la Samantha in orbita, per cui cerchiamo di divertirci con la conoscenza.
Va bene, purtroppo Bruno, il tempo a nostra disposizione è terminato. Hai un saluto da mandare ai nostri ascoltatori, dei progetti futuri ancora?
Beh, diciamo, voglio ricordare il grande Italia 4 Enè, Nerio Neri, è stato una persona grande che ha scritto tanti libri sui quali ci siamo preparati in tanti tanti radioamatori, e niente, spero di sentirti alla prossima. Al momento sono impegnato anche in questo discorso ottico, sperimentale, ma non c'è da inventare più di tanto, ma ci divertiamo.
Allora, grazie per essere stato con noi, arrivederci, a risentirci.
Grazie, grazie Dario, buona serata a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
70 anni fa, Thomas Watson Jr., presidente della IBM, svelò durante una riunione con gli azionisti che la sua azienda stava costruendo il computer ad alta velocità più avanzato al mondo. Si chiamava IBM 701 e la compagnia ne produsse 19 esemplari. Conosciuto con il nome in codice di Defense Calculator, fu il primo calcolatore commerciale di IBM, in grado di eseguire 2000 moltiplicazioni e circa 17.100 addizioni e sottrazioni al secondo. Il sistema utilizzava circuiti logici a valvole e memoria elettrostatica, composta da 72 tubi Williams con una capacità di 1024 bit ciascuno, per una memoria totale di 2048 parole di 36 bit ciascuna. Ognuno dei 72 tubi Williams aveva un diametro di 3 pollici. Con un canone di affitto di $16,000 al mese, la prima unità fu installata proprio nel 1952 presso la sede centrale di IBM a New York City, in sostituzione del modello SEC, sigla di Selective Sequence Electronic Calculator. Il 701 arrivava smontato in 11 pezzi, tra cui 2 unità di memoria elettrostatica e 3 unità di alimentazione e distribuzione. Il 701 fu il preludio alla tecnologia di IBM chiamata RAMA, un disco magnetico da agganciare al calcolatore, che permetteva di leggere i dati molto più velocemente, come i nostri odierni hard disk. TikTok sta conducendo una serie di test per introdurre i giochi nelle chat, con lo scopo di aumentare il tempo di permanenza sulla piattaforma, che è il cruccio di tutte le piattaforme social. La notizia, lanciata da Reuters Online, rappresenterebbe una svolta di mercato importante per l'app che, da mesi, sente la pressione della concorrenza di Meta e Instagram. Secondo recenti stime, TikTok ha raggiunto 1,2 miliardi di utenti attivi mensili alla fine del 2021 e prevede di arrivare a 1,5 miliardi entro la fine del 2022. Il test del progetto videogiochi sarebbe stato condotto, per ora, in Vietnam, paese dove l'uso dell'applicazione è molto elevato, con il 70% dei cittadini di età inferiore ai 35 anni. Stando a Reuters, la società ha iniziato a sperimentare i giochi nelle chat sfruttando la tecnologia HTML5, che ha velocemente sostituito la programmazione Java nel fornire contenuti dinamici a siti web. Nel 2021, l'azienda ha acquisito lo studio di giochi Moonton Technology con sede a Shanghai, raggiungendo un accordo con Tencent, la più grande tech company cinese e tra le prime 5 al mondo. L'incursione di TikTok nel mondo dei videogame rispecchia gli sforzi simili compiuti da altri colossi, che cercano di fidelizzare gli utenti aprendosi a nuovi sbocchi commerciali. In tal senso c'è da ricordare che proprio Meta ha lanciato Instant Games su Facebook nel 2016, mentre, più di recente, Netflix ha aggiunto alla sua piattaforma di streaming un catalogo di titoli a cui giocare dai dispositivi Android supportati. Xiaomi, il colosso tecnologico con sede a Pechino, avvierà una cooperazione strategica a lungo termine con il produttore tedesco di fotocamere Leica. Il tutto finalizzato alla produzione di uno smartphone in uscita a luglio, probabilmente lo Xiaomi 12 Ultra. La conferma arriva dopo vari rumors, che volevano invece la fine della partnership tra Leica e Huawei, che aveva portato negli anni al lancio di vari telefonini top di gamma del gruppo, ancora sotto il ban degli Stati Uniti, con funzionalità fotografiche derivate direttamente dall'esperienza del marchio specializzato. Poche le informazioni fornite da Xiaomi circa il nuovo smartphone, che potrebbe inglobare il processore mobile di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Plus Gen. Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha confermato che il primo smartphone con un comparto top gamma sviluppato congiuntamente sarà lanciato ufficialmente a luglio di quest'anno. La collaborazione tra brand di telefonia e di fotografia non è nuova. Nel 2016 Huawei aveva avviato una partnership proprio con Leica, che in seguito ha stretto accordi anche con Sharp. Poi è stata la volta di Oppo e OnePlus, che hanno unito le forze con Hasselblad, mentre Vivo aveva scelto Zeiss, un nome noto per la fornitura di elementi fotografici a tanti cellulari Nokia del passato. Dopo i ransomware, c'è un altro pericolo informatico che si sta diffondendo. Sono i cryware, una nuova forma di attacco che prende di mira di portafogli di criptovalute. A lanciare l'allarme un report del team sicurezza di Microsoft che spiega come sono numerosi i furti avvenuti e che la minaccia sarà sempre più concreta nei prossimi mesi. Per cryware si intendono diversi tipi di attacchi che prendono di mira i portafogli di moneta elettronica, come ad esempio i cryptojacker, che drenano risorse energetiche del dispositivo della vittima per produrre moneta virtuale, ma anche i clipbanker, che rubano valuta digitale durante le transazioni, sfortunatamente per gli utenti. In caso di furto il danno risulta irreversibile in quanto le transazioni blockchain non possono essere modificate anche se sono effettuate senza il consenso dell'utente legittimo.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.